Ecco, poi dopo studiare, io mi fermo, mi raccomando, non vorrei dopo che mi fulminasse veramente, ma è appunto finalmente si laurea, non stiamo più a dire proprio non del tutto, proprio nei tempi, e il giudizio della laurea appunto in diritto è che espresse doti comuni, e tra virgolette la frase. Sapete, noi siamo perfidi, soprattutto gli storici e poi quelli che fanno i santi ancora di più, tradotti in linguaggio corrente, se di uno che è uno zio quasi papa, che è avviato così, dicono che ha doti comuni, devo tradurre, che vuol dire lui che ha studiato poco, che è stato promosso per lui così, dea si direbbe. Mi raccomando, non c'era, forse certamente non era la sua materia. A quanto pare lui amava piuttosto l'arte, la bellezza, era un letterato istintivamente, era un sognatore, era se volete, oltre che superbo, volete, e abbastanza irritabile, eccetera, sognatore sensibile, emotivo, di una sensibilità estrema, di un'emotività, gli piaceva, era contentissimo, pur avendo quella faccia che tante volte sembra di un uomo sempre serio, piangeva spessissimo, si emozionava, gioiva e si abbatteva con quello che poi può provocare. Anche da un punto di vista affettivo, lui si legava moltissimo alle persone e tante volte, essendo uno del clero, poi soffriva moltissimo con la fatica anche di tenere, lo dico un po' esplicitamente, anche in ordine alla sua sessualità e alla sua motilità. Non fu facile per lui. E questo casomai è anche la differenza, perché lui quindi ci appare uno che nonostante tutto, forse ha un barlume, una briciola, si rende conto che comunque non è capitato per caso ad essere secondo figlio. La carriera ecclesiastica, lui non è tenuto ai doveri, ma è tenuto a un minimo di buon comportamento. Forse questo è il principio. Poi vado avanti velocemente, vedete. Appena si laurea il 1 dicembre, il 24 dicembre suo zio diventa papa. Erano passati mesi inconcludenti, finalmente viene eletto Pio IV Medici. Viene eletto appunto, l'idea era, sarà un papa di transizione, un papa che accontenta tutti. Ma questo fu per questo giovane di 20 anni veramente il cambiamento di vita, perché a quel tempo, forse avete sentito parlare dei papi nepotisti, ma in realtà il papa a quel tempo non poteva fidarsi di nessuno, adesso mi raccomando, mi spiace non dire. Ma perché ovviamente in tutte le corti il Papa, se vuole essere sicuro, aveva bisogno che accanto a lui ci fosse uno che era legato a lui, perché il nipote, quando il Papa moriva, il nipote doveva andarsene immediatamente, quindi era interesse del nipote che il Papa vivesse e funzionasse bene. Chi teneva il Papa non portava mai il sigillo al dito, un sigillo, chi teneva il sigillo papale? E chi emana il sigillo papale poteva inventare documenti, qualche volta sappiamo i documenti falsi perché qualcuno li ha fatti col sigillo papale, tanto che i papi in questo tempo cominciano ad avere un doppio sigillo, il sigillo affidato al datario, quello dei documenti ufficiali, è un sigillo del quale solo il papa e il nipote conoscono alcuni segni per riconoscere nel sigillo se è autentico o meno. Questo ci dà l'idea. Pensate, questo giovane, quando viene chiamato praticamente da Milano a correre a Roma, era la prima cosa da farsi per aiutare lo zio. E quando arriva a Roma, pensate, quando arriva il nipote del Papa a Roma, Roma è ai suoi piedi e arriva scortato, accompagnato, è una festa. Perché? Perché sarà lui il padrone di Roma. E qui esplode anche San Carlo, era un po' più bello di quando, perché di quando viene rappresentato, era un giovane anche, e arriva con un corteo favoloso, pensate, 200 cavalli, lui stesso vestito di bianco, gli piaceva, mi raccomando, portandosi anche il fratello, e si trova appunto dopo un mese già cardinale. E poi con tutti gli incarichi che deve ricevere, potrei dirvi, legato della Romagna, protettore del Regno di Portogallo, protettore dei Paesi Bassi, arcipreste della Basilica di Santa Maria Maggiore, penitenziere maggiore, e poi sto a circa un 40 episcopati, praticamente ha una rendita annuale, pensate, di 5 miliardi di euro, di 5 milioni di euro di adesso. Potrebbe stare benissimo. tutto ai suoi piedi e può comandare, tutti gli obbediscono. Gli piace anche, rimangono famosi i primi tempi, va a caccia e quando si muove il segretario di Stato tutti corrono a fare la caccia, avete in mente, sono sempre quelli che salgono su coro del vincitore. Gli piace far feste per il Papa e anche per sé e per il fratello. Gli piace fare anche dei belli incontri, le famose notte vaticane, incontri di alto livello culturale. Certo, molto belli, interessanti, ma da santo per ora no. È anche vero che però lui ritiene che appunto bisogna dare l'esempio, eppure essendo un giovane pimpante, se volete, è sempre molto attento, molto rispettoso, è rimasto misteriosamente buono. Se volete, le donne lo rincorrono, era un'abitudine, non era ordinato. Tutti sono pronti a fare a porsi ai suoi piedi, a vendersi per lui. Ma lui ritiene che è un dovere anche una certa dignità. Proprio questo essere circondato da cortigiani lo spinge anche a una ricerca di intimità. Ed è bellissimo, dove la trova? Pensate, la trova in San Filippo Neri. San Filippo Neri, col suo carattere così diverso dal suo, lo affascina perché vede in San Filippo Neri un uomo sereno che ha dovuto imparare a dominarsi. E San Filippo Neri è la sua prima guida spirituale. E poi dopo incontrerà anche Sant'Ignazio. Sant'Ignazio gli insegnerà l'altra cosa, imparare a dominare se stesso. Avete in mente gli esiti di Sant'Ignazio. Imparare a guardarsi dentro, a capire chi è. Sarebbe, vedete, affascinante anche questa pista. Col dovere di studiare, se lui è cardinale, segretario di Stato, deve studiare. Allora Sant'Ignazio gli propone di fare il cursus degli studi teologici, appunto, dei gesuiti. Pensate, comportava lo studio anche dell'aramaico. Mi ha sempre affascinato questo, perché vedete, allora San Carlo, quello che era un po' lento nello studio a Pavia, e si vede benissimo nei suoi scritti, acquista una cultura di una raffinatezza impressionante. Quando si leggono i suoi discorsi ti accorgi che sono citazioni continue della Bibbia, la possedeva in modo singolare. Sapeva andare a fondo dei testi, perché? Perché gliel'ha ordinato Sant'Ignazio. Di qui allora l'abitudine, pian piano, alla confessione settimanale. Ma intanto, per fortuna, conosce anche San Filippo. San Filippo ogni tanto lo prendeva in giro: con quella faccia lì spaventeresti anche i diavoli, gli diceva. Allora gli insegnava che bisogna sorridere, sorridi un po' di più. E San Carlo pare che appunto sorridesse un pochettino, come poteva fare, e però gli piaceva stare, lo rimproverava a San Filippo: con quella faccia lì spaventi anche gli altri, se ti si vede di notte si muore di infarto. E ridevano tutti e due insieme. Però è anche bello, vedete, i santi sono anche così. E così San Carlo scopre anche, vedete, le catacombe, e come San Filippo va nelle catacombe, così impara la preghiera solitaria. E a questo punto, cerco di stare veloce, vedete, l'ultima avventura. Personalmente decide di farsi ordinare diacono, che comportava a quel punto gli impegni. Non era ancora molto, non era ancora prete, ma già diventava diacono. Sarebbe bello, alcuni dicono che questa scelta la fa per imitare San Francesco. Ricorda che San Francesco d'Assisi vuole essere diacono. A quel punto diventerebbe interessante come i santi hanno plasmato questo giovane non destinato a diventare santo. Diacono, proprio il minimo sufficiente però per vivere i suoi doveri. Forse il minimo, perché comunque molti hanno, non se la sentono. Comunque il casato di Borromeo dipende da lui e da quell'altro fratello, Federico, forse non moltissimo capace. Non l'ho mai conosciuto personalmente, quindi non posso dirvi com'era in realtà. E poi appunto muore il fratello, col problema, è l'unico maschio che è rimasto. Pensate, lo zio Papa è il primo che gli suggerisce di chiedere la dispensa. Lo dispenserebbe volentieri immediatamente dall'obbligo del celibato a cui sono tenuti diaconi. Lo dispenserebbe dagli obblighi ecclesiastici, che si sposi, quale principessa non sposerebbe il nipote del padre e abbia figli per il casato? Ma capite, dopo una formazione di questo tipo, ecco la sua scelta di invece farsi ordinare prete e vescovo. Quei titoli che aveva avuto, invece vuole che divengano la sua vita, deludendo tutti, impressionando tutti, perché poi fa anche scelte conseguenze. A me piace dire ai miei seminaristi che scelse di vivere poveramente, pensate, ridusse la sua famiglia, i suoi domestici a appena 150. E però fu uno scandalo per Roma, perché non si può vivere così poveramente, un cardinale non può vivere così poveramente. Questo vi dà l'idea di come erano le corti dei cardinali di allora. Non importa. Era il minimo indispensabile per poter sopravvivere come cardinale a quel tempo. Però vedete, scandalizzando, come può un cardinale essere così povero? Ed ecco che intanto, da una parte aiuta suo zio a finire il Concilio di Trento e sarebbe un'altra avventura, dall'altra, intanto, ma vescovo di che cosa? Era vescovo di almeno, vi dicevo, una trentina di episcopati. Poteva diventare primate del Portogallo, primate dei Paesi Bassi. Tra tutti i titoli episcopali che ha, sceglie di tenere quello di Milano. Anche se vedete, potevamo non averlo. Fu una fortuna o un desiderio di previdenza. Perché? E qui vedete, allora giriamo la pagina dei vostri fogli, così non vi addormentate, perché diventa anche bello, potremmo dire, perché sceglie Milano? Potrei dire, non l'ho messo nei fogli, perché era la più disastrata delle diocesi in giro in quel momento, vi spiego. E anche lì, com'era diventato arcivescovo di Milano? Sarebbe un'altra pagina, ma vedo che l'ora ci porta lontani. Pensate, in fondo lui aveva affittato la diocesi, anche qui c'è da rimanere allibiti. E la diocesi di Milano, anche quel tempo, era una delle più grandi del mondo, poi allora il mondo era praticamente l'Europa, arrivavamo anche, comprendevamo il Canton Ticino, arrivavamo addirittura in Francia, eccetera. Ora, pensate alla messa episcopale che c'era, e tanto che appunto era in mano praticamente, era assegnata ai nunzi del Papa in Spagna, i nunzi papali in Spagna. Il regno più importante del tempo, erano anche arcivescovi di Milano, giusto giusto per avere i soldi per le spese di rappresentanza. Erano gli ultimi, vi dico solo gli ultimi due erano stati due estensi, Ippolito I e Ippolito II d'Este. Ippolito I d'Este, pensate, era stato nominato vescovo di Milano, vedete come uso la parola vescovo di Milano, esattamente quando aveva 14 anni, di per sé era primato in Ungheria a 7 anni, ma non ci perdiamo. E non venne mai in diocesi. A un certo punto, quando si trovava ad avere circa 19 anni, cedette, proprio cedette la diocesi a suo nipote, Ippolito II d'Este, figlio di Lucrezia Borgia, se vi interessa, che aveva semplicemente 10 anni, e fu così arcivescovo di Milano. Però il poverino non aveva mai pensato di diventare neanche lui vescovo. Ippolito II affittava la diocesi a alcune persone. Per esempio, l'aveva affittata Giovanangelo Arcimboldi, quello del teatro. L'aveva affittata Giovanangelo Arcimboldi e poi l'aveva affittata anche Filippo Architi, che erano morti subito. A quel punto fu offerta appunto al segretario di Stato, che l'ha presa in affitto. Pensate, una diocesi che da anni non ha arcivescovo, in che condizioni si era ridotta. E allora vedete la pagina. Diamo un'occhiata alla diocesi. Scusate, che lui trova. Ho passato in rassegna tutti in modo che nessuno si salvi, così sono tutti a posto. Vedete, partiamo da voi che è più giusto, perché voglio dipenderci un pochettino, i laici. Sarebbe un'avventura impressionante, bellissima. Io ho solo tre elementi. E c'erano liti tra le comunità impressionanti. Ho messo in dovero lì, perché ancora il cardinale Schuster si ricordava di questo fatto. E il paese di Indovero era in litigio col paese di Narro, perché per questione di chi doveva tenere il fonte battesimale. Allora, nella lite, il paese di Indovero non voleva il parroco se non portava con sé il fonte battesimale, e quello di Narro lo stesso. Alla fine la casa del parroco di Indovero crollò, e la casa del parroco di Narro rischiò di crollare, le chiese erano ormai disastrate. San Carlo impose di costruire una chiesa per tutte e due le parrocchie, ma dove fare la nuova chiesa? Erano anni che litigavano, si picchiavano, c'era scappato anche qualche morto. Allora San Carlo fece una soluzione salomonica e misurò a piedi la distanza tra i due paesi, ma siccome poi la gente non si fidava neanche dell'arcivescovo, e la gente misurò a piedi la distanza, e San Carlo esattamente a metà impiantò la sua chiesa e ordinò di costruire la sua croce, ordinò di costruire lì la chiesa. O si costruisce qui o lancio l'interdetto su tutti e due i paesi. Sarebbero stati praticamente privati dei sacramenti. Allora si riuscì a costruire la chiesa. Questo, vedete, altro elemento, vedete, scarsa frequenza delle funzioni. Se volete potremmo anche citare il caso di Trezzano Rosa. Trezzano Rosa è verso Trevi e Trezzo, e ricevette l'interdetto perché San Carlo chiese, ordinò, se volete, che gli uomini entrassero in chiesa. A quanto pare in quel tempo gli uomini non entravano in chiesa, solo le donne e i bambini. Era una roba da donne e bambini, vedete, una cosa antica. Mentre gli uomini stavano fuori, si vede bene in molte chiese di montagna. Se avete in mente quelle chiese di montagna che hanno due finestrelle laterali, qualche volta anche il piccolo portico con quello che sembra fatto per costruire il portico, in realtà erano dei piccoli seggiolini, gli uomini stavano lì a contare lassù. Ricordate, quelli di una certa età si ricordano, che una volta suonava il campanello al Sanctus, e il campanello era importantissimo perché avvisava gli uomini di guardare almeno un momento, guardare dentro e vedere Gesù che veniva elevato, perché la messa, bastava prendere la messa in quel momento lì, non era il modo migliore. San Carlo, vedete, ordinò che anche gli uomini entrassero, ma appunto gli uomini non ci sentivano, almeno quelli di Trezzano. Risultato, o entrano o li scomunicano. E così pian piano si introdusse anche, si superò questa cosa, ma la scarsa frequenza delle funzioni. Era così quando lui arrivò, per questo vi ho letto i dati. Un altro elemento, il basso livello di moralità, e qui ci porteremo lontani o lontanissimi. Pensate, il carnevale di Milano era più famoso ancora di quello di Rio, e così mi introduco al resto. Era famosissimo, non c'era neanche Rio, mi raccomando, a quel tempo, perché iniziava con una cosa bellissima. L'arcivescovo di Milano andava nel convento delle nobili, che c'era in Corso Magenta, dove appunto solo suore e beato lignaggio. Nella sala capitolare c'era il trono della badessa con la vicaria vicina, e dall'altra parte trova il cardinale con il suo vicario. Al momento convenuto il cardinale avanzava verso il centro della sala, la badessa avanzava verso la sala, il cardinale poneva la mano per invitarla al ballo, la badessa metteva la mano sul cardinale e si cominciavano le danze, e poi cominciavano le grandi feste di carnevale, che non è proprio la cosa più bella di questo mondo, senza neanche dire un'Ave Maria prima. E così questo dà un po' l'idea di... E anche perché San Carlo combatté il carnevale. Questo potremmo dire, però, questa è una cosa quasi da, vedete, lasciando da parte il resto, ma